Buonasera, allora riprendiamo i nostri incontri di lettura, così come dire, guidata del Vangelo di Marco. Faccio un breve riassunto di quello che abbiamo fatto fino adesso, che ci aiuta un po' anche a capire qual è la struttura del Vangelo di Marco. Ora, se voi prendete una buona edizione della Bibbia, come è questa della Bibbia di Gerusalemme, ma ne esistono delle altre, vedrete che ogni libro della Bibbia è diviso a seconda di chi ha curato quell'edizione, cioè ogni commentatore del Vangelo di Marco vede in Marco la sua, una struttura in base a quelle che lui individua come idee portanti, come unità letterarie, eccetera, eccetera, e quant'altro. Ne dà una struttura perché Marco non si è minimamente preoccupato di dare una struttura visibile al suo Vangelo. La cosa che può sorprendere è che se voi prendete i codici del Nuovo Testamento, perché stiamo parlando di questo, sono dei fogli riempiti in carattere maiuscolo senza soluzione di continuità. Il foglio è tutto pieno di parole, se, maiuscole, per cui cioè è scritto tutto maiuscolo, per cui non si distingue qual è la parola con cui inizia una frase, eccetera, eccetera. Il grosso lavoro degli editori dei testi è proprio quello, innanzitutto, di dividere il testo. Poi per almeno 1200 anni quello che per noi è molto comodo, cioè la divisione del Vangelo in capitoli, del Vangelo perché stiamo parlando di questo, ma di qualunque libro della scrittura in capitoli, non esisteva. È una idea medievale. E l'idea di dividere i capitoli in versetti, che per noi è fondamentale, perché io le dico vado a cercare Luca al capitolo 7, il versetto 8, fatto, fino al 1500 la divisione in versetti non esisteva. Poi qualche studioso ha iniziato a proporre una divisione in versetti che poi è diventata accolta da tutti, ma non è detto che sia perfetta. Così come la divisione in capitoli, non è detto che questi capitoli, certo, ha una sua logica, non erano certo degli sprovveduti quelli che l'hanno fatta, ma si potevano, ad esempio, in molti casi è evidente che certi capitoli sono stati interrotti, che finiscono altrove e così via. Comunque, per questo, per dirvi che la struttura di qualunque libro biblico, così come del Vangelo, è un po' a seconda dell'intelligenza e della comprensione di chi è l'editore di quel testo, il che non vuol dire che Marco non avesse in mente una struttura. Una delle grandi acquisizioni della filosofia del secolo appena trascorso è proprio quella che noi pensiamo per strutture mentali. E quindi quello che esce da noi, sia una musica che una pittura, che un discorso, eccetera, eccetera, in qualche modo ha delle strutture interne che lo reggono. Questo è vero per qualunque opera scritta, è soprattutto vero per qualunque opera scritta in maniera consapevole, così come sono questi racconti che noi, a partire dal titolo che Marco dà al suo racconto, noi chiamiamo Vangeli. Perché se vi ricordate nel nostro primo incontro abbiamo detto che la parola Vangelo è una parola che Marco non se la inventa perché esisteva, questo buon annuncio, lieta notizia, eccetera eccetera, ma è lui che la applica alla vita di Gesù. E così noi siamo sulla scorta di Marco, abbiamo chiamato Vangeli le quattro narrazioni che ci sono pervenute canonicamente, perché come sapete ne esistono delle altre più tarde che la Chiesa non ha mai ritenuto di dover accettare, quello su cui si favoleggia molto a sproposito. Anni fa ebbe un grande successo il Codice da Vinci, su cui si favoleggia i Vangeli apocrifi che la Chiesa nasconde, eccetera eccetera. Non è affatto così, la Chiesa non li nasconde, semplicemente la grande Chiesa, a partire fin dai primissimi secoli, non li ha accolti come sue scritture normative, e qualche motivo ce l'avrà avuto. Ad esempio il fatto che sono spesso opere tardive, opere di fantasia, eccetera eccetera, il che non nega che ad esempio il cosiddetto Vangelo di Tommaso non abbia delle cose molto belle. Ma questo è tutto un altro discorso. Parlavamo della struttura. Se c'è una cosa, cioè noi cosa abbiamo fatto per ora? Scusate, poi arriva la struttura. Abbiamo parlato del prologo del Vangelo di Marco, del titolo e dei suoi primissimi versetti, battesimo di Giovanni Battista e tentazione nel deserto. Poi abbiamo parlato, nel primo capitolo c'è come una descrizione di una giornata tipica di Gesù. Gesù insegna, anche se non si sa che cosa dice, Gesù chiama, Gesù fa miracoli, Gesù libera dal demonio. Poi nel capitolo terzo iniziano anche i conflitti intorno alla figura di Gesù. Nel capitolo quarto, di cui vi ha parlato fra Raffaele e Rizzello, Gesù racconta delle parabole, e adesso sì che si sa che cosa dice, racconta delle parabole, di cui una, la parabola del seminatore, occupa il doppio di spazio di tutte le altre sei. E poi nel capitolo quinto Gesù compie dei miracoli. Noi oggi ci occuperemo del capitolo sesto, ma per andare un po' avanti, se arrivate al capitolo ottavo, noi ormai abbiamo così nella mente, siamo abituati a leggerlo, che Gesù ogni volta che fa un miracolo, che incontra qualcuno, che libera un indemoniato, eccetera eccetera, dice no, bada bene di non dirla a nessuno. È una specie di ritornello di Gesù, bada bene di non dirlo a nessuno. Arrivati al capitolo ottavo, avviene un episodio che voi tutti conoscete, che è la cosiddetta confessione di Pietro, quando a Cesarea di Filippo, rispondendo alla domanda di Gesù, la gente che dice che io sia, ma voi chi dite che io sia, Simon Pietro risponde: tu sei il Cristo. Questo è un punto d'arrivo, è la prima volta che in una professione di fede, perché gli indemoniati l'hanno già detto, ecco, ma quello non vale, allora, che nella professione di fede di un discepolo qualcuno dice tu sei il Cristo. E ordino loro severamente di non parlare di lui a nessuno. Ci siamo abituati a questo. Ma guardate che cosa succede: e cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Cioè è il primo annuncio della passione. Gesù non aveva mai parlato di questo e, come conclude, faceva questo discorso apertamente. E d'ora in poi Gesù non parlerà più in segreto, non ordinerà più il segreto, faceva questo discorso apertamente. E il discorso che fa Gesù apertamente è un discorso che riguarda la sua croce. Quindi qualunque lettore un po' avvertito si rende conto che da questo punto in poi qualcosa cambia, che quindi è, come dire, c'è una prima parte del Vangelo in cui Gesù parla segretamente e c'è una seconda parte del Vangelo in cui Gesù parla apertamente. Questo lo capiamo tutti, no? Quindi al versetto 30 del capitolo 8 finisce una prima parte. Una prima parte che a sua volta è divisa in due. Noi, nei nostri primi 4 incontri, ci siamo occupati della prima di queste due parti, che è un po' la presentazione di Gesù. Noi l'abbiamo intitolata Gesù e Israele, cioè Gesù con il suo popolo. Che cosa fa, che cosa dice, la folla è contenta di lui, lo segue, qual è il suo insegnamento, le parabole della semina, eccetera, eccetera. È accolto, non accolto, bella folla entusiasta, però le autorità religiose lo guardano con sospetto, eccetera, eccetera. Così come con sospetto lo guardano i suoi parenti. Avete sentito, i parenti di Gesù sono preoccupati, dicono questo qui è fuori di senno. E all'inizio del capitolo 6 Gesù va a Nazaret e i suoi compaesani, che lo conoscevano fin dall'infanzia, dicono: ma chi si crede d'essere? Ma chi si crede d'essere? Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. Come per dire: per ora non mi ha capito nessuno, no? Neanche i miei parenti, neanche i miei compaesani mi hanno capito. Però Gesù non demorde dalla sua missione, percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Siamo sempre nel capitolo 6, all'inizio. E poi, poco prima, aveva istituito 12 che vengono chiamati ognuno per nome fra i suoi discepoli, e li chiama e li manda a predicare con quel famoso invio missionario che tutti conoscete, di non prendere né pastore, né pane, né sacca, né denaro, eccetera, eccetera. Ed essi partirono, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Cioè, Gesù dice: io da solo non ho tanto successo, vediamo un po' se moltiplicando per 12 questo annuncio viene un po' più compreso. Punto. Se poi prendete il capitolo 6 al versetto 14, si dice: il re Erode sentì parlare di Gesù perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che ho fatto decapitare è risorto. Fino adesso abbiamo parlato di Gesù. È sempre stato lui il protagonista di ogni brano che abbiamo letto. Adesso Gesù sparisce, non c'è più. C'è il re Erode che sente parlare di Gesù e si domanda: ma chi è? E si dà tre risposte: è Giovanni Battista re di vivo, è Elia, è un profeta. La terza è probabilmente azzeccata, perché Gesù aveva appena detto: nessun profeta è ben accetto in patria. Però va a sapere che cosa Erode intendeva dire con questo "è un profeta", punto interrogativo. E poi c'è una lunga digressione che racconta il martirio cosiddetto di Giovanni il Battista. E capite bene che si tratta di, dal versetto 14 al versetto 29, di ben 15 versetti in cui di Gesù non si parla più. E allora possiamo anche, con un po', senza ne avere troppa fantasia, ma con un po' di buon senso, dire che forse è finita una parte di Vangelo in cui si parlava di Gesù in un certo modo, c'è una specie di intermezzo in cui di Gesù non si parla più, e poi si rinizierà a parlare di Gesù. Poi c'è sto Erode, allora chi è Gesù? E sto Erode se lo domanda. E si dà delle risposte che non sono adeguate. Poi c'è un intermezzo che racconta il martirio di Giovanni Battista, episodio che tutti voi conoscete benissimo, che viene raccontato anche dal Vangelo di Matteo, oltre che da quello di Luca, e poi si riprende a parlare di Gesù. Allora, se si riprende a parlare di Gesù, vuol dire che si correggeranno le opinioni sbagliate che si avevano sul suo conto, ok? Vuol dire che l'evangelista Marco ha detto: finora non avete, siete come i nazaretani, non avete capito niente. Vediamo se riusciamo, se io riesco, Marco, a farvi capire qualcosa. In realtà questo sforzo lo fa Gesù. Tant'è vero che Gesù d'ora in poi parlerà solo ai suoi discepoli. Cioè, ci ha rinunciato a farsi capire dai suoi compaesani e dice: proviamo a vedere se questi che ho scelto, che ho mandato in missione, eccetera, eccetera, hanno capito qualche cosa di me. Vediamo di rivelarci poco a poco a loro. E positivamente la cosa ha un esodo, perché alla fine della sezione Pietro dirà: tu sei il Messia. Però le cose non sono così facili come sembrano. Che ci sta a fare in mezzo a tutto questo il racconto del martirio di Giovanni Battista? Il martirio di Giovanni Battista serve a Marco per dire: guardate che cosa attende alla coerenza, alla probità di vita, alla testimonianza di colui col quale si è aperto il Vangelo, no? Voce di uno che grida nel deserto. Questo qui viene condannato a morte, viene decapitato. È come se anticipasse il destino di Gesù. Se questo è il destino di chi ha preceduto Gesù, gli ha preparato la strada, il destino di Gesù, e abbiamo già avuto vari indizi che andavano in questa direzione, il destino di Gesù non potrà essere molto diverso. Però sulla storia di Giovanni Battista, che vi dicevo occupa ben 15 versetti, non mi voglio soffermare, perché a noi interessa da lì in poi sapere come Gesù si fa a riconoscere dai suoi discepoli. Faccio un'altra piccola premessa. Mi pare che nel volantino che pubblicizza questi nostri incontri sia stato scritto come titolo Gesù e la Chiesa, la sezione dei pani. Perché fino al capitolo 6 abbiamo parlato Gesù e il suo popolo, Gesù e Israele, adesso si parla di Gesù e la Chiesa, nel senso di Gesù con i suoi discepoli, che cosa capiscono di Gesù quelli che gli sono vicini, quindi sono come dire le istruzioni ecclesiali che Gesù dà ai suoi apostoli. Dal capitolo 8 un po', l'avete sentito, quando Gesù parla della croce, che ne parla apertamente, il discorso diventa Gesù e la sua croce, Gesù e la sua Pasqua, Gesù e la sua morte. E così abbiamo diviso in 3 il Vangelo di Marco. Allora, questa sezione dei pani, perché la chiamiamo sezione dei pani? La chiamiamo sezione dei pani perché almeno ogni 2 versetti ricorre la parola pane, e se non ricorre la parola pane ricorre la parola mangiare, e se non ricorre la parola mangiare ricorre la parola fame, e se non c'è il pane ci sono i pesci, e così via. Si parla in continuazione di briciole di pane nell'episodio della Sirofenicia, eccetera eccetera. Si parla abbastanza in continuazione, è piuttosto stupendo facente l'abbondanza del vocabolario che riguarda il pane che c'è in questi 2 capitoli, 2 e mezzo, due, metà del 6, il 7 e metà dell'8, 2 capitoli, in cui vengono raccontate, una nel 6 e una nel capitolo 8, ben 2 moltiplicazioni dei pani. Voi sapete che i Vangeli ci narrano 6 moltiplicazioni dei pani, 2 in Matteo, 2 in Marco, 1 in Luca e 1, benché vada completamente per conto suo in tutto il suo Vangelo, che racconti cose che gli altri non raccontano, eccetera, eccetera, ma la moltiplicazione dei pani ce la racconta anche lui all'inizio del capitolo 6, l'Evangelista Giovanni. Nei Vangeli i racconti di moltiplicazione dei panni sono ben 6, a dire che era probabilmente qualche cosa poi che cosa voglia dire lo vedremo, qualche cosa nella pratica di Gesù che ha impressionato. E probabilmente non sono state solo 6, sono state 25. Voglio dire, Gesù amava mettersi insieme alla folla e mangiare con la folla. Qualunque altra interpretazione uno possa dire, ma credo almeno questo si può dire. E il fatto che alla fine della sua vita consegni il ricordo di sé nel prendere insieme il pane, qualche cosa vorrà pur dire della sua prassi nella vita, no? Allora, un'altra cosa, noi chiamiamo questa sezione, questo gruppo, paio di capitoli, sezione dei pani, per l'abbondanza con cui la parola pane è correlati, ritorna, ma la potremmo anche chiamare sezione della barca. Vanno continuamente in barca, di qui, di là, da una sponda all'altra del lago di Genezaret o di Tiberiade o mare di Galilea, comunque lo vogliate chiamare, cioè che è quello specchio d'acqua nel nord di Israele, appunto in Galilea, in cui il fiume Giordano si allarga e crea un lago per poi ridiscendere verso Gerico e poi oltre Gerico ancora andare a buttarsi nel Mare Morto. È l'unico fiume d'acqua di quella regione, e questo mare di Galilea, che in effetti è un lago piuttosto grande, da cui famiglie di pescatori traevano la loro sussistenza, eccetera, eccetera, ha un'estensione relativamente notevole, ecco, voglio dire. In questi capitoli Gesù e i suoi discepoli sono continuamente in barca. vanno da una parte, per cui potremmo chiamarla sezione della barca, anche perché poi a partire dal capitolo ottavo in barca non ci vanno più. E Gesù prima c'era andato molto poco, aveva visto, si era semplicemente detta, adesso non ricordo esattamente, che essendoci molta folla era salito su una barca per distanziarsi un po' e parlare alla gente. Poi no, c'era stata la traversata notturna del lago con la tempesta sedata alla fine del capitolo quarto. Terminato il discorso con le parabole, Gesù attraversa il lago. Comunque, ritorniamo a noi. Siamo nel cuore della sezione dei pani e che cosa succede? Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Perché prima di quella digressione sull'esecuzione di Giovanni Battista, vi ricordate, Gesù manda i suoi discepoli. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Che è una frase in bocca a Gesù bellissima. È piena di tenerezza amichevole, è affettuosa. Siete stanchi, vi ho mandato in giro senza sandali, senza bisaccia, senza bastone. Oh mamma mia, adesso siete ritornati, riposiamoci un po' insieme. È bello questa idea di Gesù di starsene un po' con questi suoi amici più cari che gli stanno vicino, che in qualche modo obbediscono ai suoi ordini, che si fanno ambasciatori delle sue parole, testimoni della sua benevolenza, in un luogo deserto. Perché? Perché erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Iniziamo con il vocabolario riguardo al cibo. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Ci provano. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero a piedi e le precedettero. Che cosa questo esattamente significhi non lo so, però probabilmente vedendoli hanno detto: questi qui staranno andando a Cafarnao, che era il paese di Gesù, oppure hanno preso la direzione di quell'altro paese lì, di Genesaret, piuttosto che so io, e hanno detto: ah sì, vediamo se riusciamo a raggiungerli. E li precedettero. È un'intenzione di Gesù frustrata. Lui vorrebbe, ma non può. E non può perché, come si dice subito dopo, è pieno di compassione. Sceso dalla barca e li vide una grande folla, ebbe compassione perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Come dire, vabbè, io pensavo di starmene un po' a fare un piccolo ritiro spirituale con i miei discepoli, starcene noi soli, parlare fra noi, pregare, mangiare qualche cosa noi soli, e invece guarda tu, tutta sta gente che non ci lascia in pace. Ebbe compassione perché erano come pecore senza pastore. L'espressione tale e quale la ritroviamo nel libro dei Numeri in riferimento a Mosè, ormai vecchio, ormai stanco, che guarda al popolo e dice: ma questi qui sono come pecore senza pastore. E il Signore gli dice: no, con te c'è Giosuè figlio di Nun, lui sarà il nuovo pastore del tuo popolo. Giosuè e Gesù in realtà sono lo stesso identico nome, si scrivono allo stesso identico modo. Noi diciamo Giosuè per dire Yoshua e diciamo Gesù per dire Yoshua, che è esattamente lo stesso nome, Dio salva. Quindi in questo senso ci viene detto che Gesù è il nuovo Giosuè, ma andiamo avanti. Compassione. Il verbo compassione nella sua forma originaria greca, noi lo diciamo alla latina che è compatio, soffro insieme, se provo insieme gli stessi sentimenti. Ma il greco non ha nulla di tutto questo, il verbo indica, non sarà molto elegante, ma indica il sommovimento delle viscere. È come mi si muovono le budella, ecco, splanghizzo mai, e che è la traduzione giusta del vero, dell'espressione ebraica che indica con la compassione, indica appunto le viscere. Cioè la lingua è molto concreta nel riferire al corpo le emozioni e i sentimenti. La compassione è qualcosa che ti muove lo stomaco e che non lo lascia tranquillo fino a che non fai qualcos'altro. L'unico ad avere compassione nel Nuovo Testamento è Gesù. Questo verbo è riservato a Lui. Nell'Antico Testamento è quasi esclusivamente, ma non del tutto esclusivamente, ma quasi esclusivamente riservata a Yahweh, riservata a Dio. È Dio che ha compassione. Quindi dicendo ha compassione perché sono come pecore senza pastore, vi rendete conto di tutto quello che ci sta dietro a queste espressioni. I Vangeli e anche il Vangelo di Marco, piccola parentesi, non sono stati scritti per chi si accostava per la prima volta a Gesù, sono stati scritti per chi aveva già una certa dimestichezza con l'annuncio cristiano. E questo annuncio cristiano, per chi era ebreo, dava per scontato la conoscenza delle scritture, no? Per chi non era ebreo comprendeva anche un'alfabetizzazione di base su quello che era l'Antico Testamento, la storia biblica, eccetera, eccetera. Quindi questo per dire i lettori di Marco, questi riferimenti alle pecore senza pastore e alla compassione li coglievano, ecco, voglio dire, avevano già un'infarinatura di base che li metteva in grado di capire queste cose che invece per noi sembrano più, ma perché noi abbiamo perso il contatto con la Sacra Scrittura, c'è poco da dire. Noi per sapere la vita di Gesù guardiamo i film di Zeffirelli. E si mise a insegnare loro molte cose, anche questo è di nuovo curiosissimo. Quando Matteo e Luca parleranno della stessa cosa, diranno a guarire molti infermi, a guarire molti infermi Luca, a annunciare il regno di Dio Matteo. Perché così si capisce, insegnare loro. Ma allora c'è sta gente che come pecore senza pastore, tu che fai? Insegni. E che cosa gli dici? Chi lo sa? Lo sa, c'è mica detto, c'è mica scritto. È interessante il Vangelo di Marco. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: il luogo è deserto ed è ormai tardi, congedali in modo che andando per le campagne e i villaggi dei dintorni possano comprarsi da mangiare. Ma egli rispose loro: voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero: dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare? Ma egli disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero: 5 e 2 pesci. tanto la storia la conoscete. Però vi ho detto prima che questi capitoli sono un'istruzione che Gesù dà in modo particolare ai suoi discepoli, perché capiscano chi lui è. Gesù, vedendo la folla che gli si raduna intorno, ha compassione. I discepoli si preoccupano, preferirebbero che non ci fosse. Gesù ha compassione perché li vede come pecore senza pastore. I discepoli sono preoccupati in modo molto materiale, semplicemente perché non c'è da mangiare. Capite i livelli? I discepoli vogliono congedare la gente, mandarli via, ognuno faccia gli affari suoi, e Gesù invece se ne fa carico. Anzi, non se ne fa carico lui, vuole che se ne facciano carico i suoi discepoli. Perché dice, voi stessi date loro da mangiare. Allora, questi qui sono preoccupati, una preoccupazione assolutamente materiale, non c'è cibo a sufficienza, vogliono mandare via la gente e gli viene detto, dovete voi preoccuparvi di queste persone. E non capiscono. Questo, allora, la possiamo chiamare sezione dei panni, sezione della barca, oppure sezione dei discepoli che non capiscono niente. Ecco, perché questo è di nuovo ricorrente. Ma egli rispose allora, ma gli dissero, dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare? Ma egli disse loro, quanti panni avete? Si informarono e dissero 5 e 2 pesci. Qui si potrebbe, essendo maliziosi, non so se questa sia l'intenzione di Marco, non lo so, ma essendo maliziosi, visto che questi discepoli sono appena tornati dalla missione in cui Gesù li aveva inviati, no? Sono appena tornati, Gesù dice prendiamo la barca, andiamo a riposarci in un posto. E Gesù li aveva inviati in missione ordinando loro di non prendere pane. Però io forse sono malizioso a dire, o forse Gesù è un po' malizioso nel dire quanti panni avete? Avrebbero dovuto dire, ma nessuno, ci hai detto di andare via, che panne vuoi che abbiamo? Abbiamo mangiato solo quello che la gente ci dava. Si informarono e dissero 5. E c'è anche un po' di companattico, in effetti è bella questa idea del companattico, che ci siano anche i pesci è bella. Ci sono anche 2 pesci. E ordino loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde. E sedettero a gruppi di 100 e di 50. Prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro, e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Matteo e Luca sono un po' più e dicono erano circa 5.000 uomini, che in effetti è più. Marco no, tassativo, erano 5.000, li ha contati. Allora, la descrizione di questo, che va a sapere se è un miracolo, non viene descritto come un miracolo. Nel film di Zeffirelli c'è una specie di prodigio, no? Ma qui è semplicemente detto, prende questi panni, li benedice e dice ai discepoli distribuiteli, che è straordinario, voglio dire, a dire che laddove c'è Gesù, quello che sembrava assurdo diventa possibile, quello che non sembrava realizzabile diventa fattibile, che il poco di alcuni diventa più che sufficiente per molti, eccetera, eccetera. Io non voglio con questo dire che non ci sia stato un qualche miracolo, però l'accento non è posto sul prodigio, è sul fatto che tutti mangiano laddove c'è Gesù, grazie all'opera dei discepoli, inconsapevoli, ma Gesù ha detto loro: date voi stessi da mangiare, ed è quello che essi fanno. Sono i discepoli che diventano gli strumenti perché la fame della gente venga saziata. Ed è abbastanza straordinario, e sono state date diverse tipi di letture di questo episodio. Una lettura che non va certo per la maggiore, ma che comunque ha una sua significanza, dice che il gesto di Gesù di far sì che i suoi discepoli condividessero i loro pani e pesci ha mosso il gesto analogo di tutti. E anziché tenersi, no, questo è il mio panino, tutti, no, non so se mi basta, figurati, tutti hanno messo a disposizione quello che avevano, e questo è prodigioso, questo è prodigioso, tutti hanno messo a disposizione quello che avevano, probabilmente poco, ed è super avanzato, super bastato, è avanzato, ma questa è una lettura possibile, nulla, il testo non lo fa intendere chiaramente, il testo sottolinea altre cose. Ordinò di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde. Non c'è bisogno di essere dei biblisti per capire questo riferimento. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, ad acque tranquille mi conduce, su pascoli erbosi mi fa riposare. È il famoso Salmo 23, il Salmo del buon pastore, dice: mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino. Cioè, qui è evidente questo richiamo, che è di nuovo assolutamente inutile. Certo, sull'erba verde si sta più comodi che sul terriccio, eccetera, eccetera, è meno polveroso, più morbido, eccetera, eccetera, ma c'è anche questo richiamo ai salmi, cioè in cui Gesù viene visto come il buon pastore, erano pecore senza pastore, che ha cura del suo popolo e gli dà da mangiare, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, gli dà da mangiare sull'erba verde, dividendoli in gruppi di 100 e di 50. Anche qui sembra una notazione peregrina, ma dice chi se ne frega, però questi due numeri ricordano la divisione del popolo nel libro dell'Esodo. Cinquantine, decine, cinquantine, centinaia, eccetera, eccetera. Sullo sfondo di questa narrazione c'è l'idea di Gesù buon pastore, di Gesù nuovo Mosè, di Gesù nuovo Giosuè, che si prende cura del suo popolo in un nuovo esodo, in una nuova terra promessa, e così via. E c'è anche Ma questo ve l'avranno detto fin da quando eravate bambini, ogni volta che avete sentito una predica su questo brano, ma c'è anche un evidente richiamo a quell'ultimo pasto che io testé ricordato, che è l'ultima cena. Anche qui in realtà non viene mai detto nella narrazione dell'ultima cena, ma il canone romano, la prima preghiera eucaristica, lo dice alzando gli occhi al cielo, ma nei racconti dell'istituzione Matteo, Marco, Luca e prima Corinzi, questo particolare dell'alzare gli occhi al cielo non c'è, ma la liturgia l'ha conservato nel canone romano, nella prima preghiera eucaristica. Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani vengono spezzati e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero. Il richiamo eucaristico è evidente, non è evidente riguardo ai pesci, e divise i due pesci fra tutti. I pesci in realtà con l'eucaristia non c'entrano. Allora, tutto è bene, quel che finisce bene, in realtà andremo a vedere la settimana prossima come reagiscono i discepoli.